step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Benvenute e benvenuti alla quarta puntata della sesta stagione di March Madness, un podcast fantasy che vorrebbe parlarvi di serie fantasy, ma che invece vi parlerà dei problemi della corrente elettrica di Manuel Follis. Ciao Manu!
E un secondo yep a tutti voi, perché il primo yep è stato interrotto dalla carenza di energia. La guerra in Ucraina sta avendo riflessi anche sul podcast, che è sempre al centro delle diatribe del mondo, quindi anche su March Madness c'è l'impatto della guerra e della crisi energetica.
Esatto, ci censurano, c'è una mini puntata di qualche minuto che è sparsa per l'etere del mio computer e che non sarà mai divulgata. Come abbiamo detto, però, è un podcast fantasy proprio per questo doppione di puntata e oggi voliamo con la fantasia, ma inizialmente facciamo un po' di chiarezza su alcune questioni concrete e chiedo a Manuel Follis quanto è gasato per questo mezzo decennio di partite che ci aspettano tra Gonzaga e Kentucky alla luce del recente accordo tra le due università.
Allora, molto gasato, parecchio. Tra l'altro l'ultima registrazione si è interrotta quando io chiedevo a te, io a un certo punto dico, ma Pablo, ma tu invece sei gasato, e sentivo nulla ed ero io che ero sparito. Sì, questo è uno di quegli accordi che rientrano negli accordi che fanno le squadre per giocare le partite non del loro campionato, quindi al di fuori, per Gonzaga, al di fuori della WCC, che è la West Coast Conference, dove giocano. È molto importante sia per noi, perché ci becchiamo due squadre che per motivi diversi hanno sempre roster di grande livello, quindi sono sempre ai piani alti della NCAA, sia per Gonzaga, perché va ad aggiungere una partita di livello tra quelle che gioca durante l'anno. Io sono abbastanza convinto, posto che i criteri sono segreti, oscuri, ma che conti di più una partita giocata in prime time, molto bene, punto a punto, anche persa magari contro Kentucky, piuttosto che una partita vinta lontano dai riflettori di 15 punti contro l'ultima squadra della West Coast Conference. Detto questo, sono gasato, perché è un gran bel match, si parte quest'anno e l'accordo, per motivi organizzativi, di solito le squadre tendono a fare accordi pluriennali per potersi poi programmare, durerà 5 anni, quindi abbiamo almeno 5 grandi match per i prossimi 5 anni.
Esatto, è un po' un caso, perché solitamente fanno i classici home to home, quindi una volta da me, una volta da te, e un accordo di 2 anni, al massimo 3. E 3 l'aveva fatto proprio Kentucky con Michigan, visto che quest'anno giocheranno anche a Londra a dicembre. Un contratto di questa durata è abbastanza singolare ed è bello che due università così forti, che sono presenti all'interno della nostra top 5, perché Gonzaga è la nostra numero 2 e Kentucky è la nostra numero 4, si sfideranno da qui ai prossimi 5 anni, quindi è un bel segnale per il college basket, che sta cercando sempre di ritagliarsi la sua fetta di spazio nonostante i grandissimi cambiamenti e sconvolgimenti alla quale è abituato ormai. Altre questioni concrete sono quelle un po' che ci fanno un po' lacrimare l'occhio, perché ci sono 3 infortuni di diversa gravità di cui dobbiamo parlare. Sono di 3 squadre forti, di 3 giocatori forti, e partiamo dal National Player of the Year Oscar Tshiebwe, che notizia fresca di ieri, dovrà operarsi al ginocchio, ma non sembra essere nulla di grave, e quindi Kentucky dovrebbe riaverlo per l'inizio di stagione. Però è sempre un'operazione al ginocchio, non è una cosa banalissima. Come detto, Gonzaga Kentucky ad esempio c'è il 20 novembre e magari Tshiebwe dovrà rimettersi in forma per quell'appuntamento che lo vedrà contro Drew Timm. Altri infortuni sono Derek Whitehead, il freshman di Duke, che ha fino a agosto, inizio settembre, si è prima infortunato e poi si è dovuto operare al piede. E il coach John Shire ha detto, diciamo, non ha stabilito una timeline per il suo ritorno abbastanza definita, ha detto sometimes in fall, quindi da qualche parte dell'autunno rivedremo Whitehead con la maglia di Duke. E ricordiamo che Duke ha prima la partita con Kansas proprio ad inizio stagione e dopo il Phil Knight 85, quindi uno dei tornei con tutte squadre Nike e quindi molto importante, con squadre molto forti. E in questa settimana si è fatto male anche il freshman di Villanova Cam Whitmore, si opererà al pollice, infortunio in allenamento, sarà rivalutato ad inizio novembre, ma potrebbe saltare le prime partite della stagione dei Wildcats, tra le quali c'è anche lo scontro con Michigan State. Manu, tra i tre, quale ti dispiace di più? Secondo me Whitehead forse era il miglior freshman di Duke, però diciamo che non c'è il pericolo di non vederli quest'anno, cioè dovrebbero tornare tutti quanti.
No, per tutti e tre si tratta, almeno da quello che si legge, perché non abbiamo altre fonti, di tre infortuni molto gestibili. Quello di Cibue l'hai segnalato, dicono è un intervento che è proprio in artroscopia, 15 minuti di intervento ed è finito, come dire che è proprio solo una pulizia di un problema che gli dava qualche fastidio, e quindi per un fisico come il suo si pensa che con la giusta rieducazione e riabilitazione, parliamo di un giocatore, un centro particolarmente muscoloso, la sensazione è che non dovrebbe stare fuori, lontano dal campo da basket a lungo. E quella del pollice secondo me si capisce meno, quella di Whitmore, che è la più recente insieme a quella di Cibue, si capisce un po' meno, perché il pollice della mano destra non si capisce bene se questa cosa inciderà e quanto su poi la sua sensibilità alla mano, ma anche qui penso che lo vedremo. Hai detto giustamente, quello di Whitehead è secondo me quello che pesa di più sulla squadra, perché Duke, che è infarcita zeppa di talento come sempre, che ha giocatori di cui parleremo, che sono prospetti da NBA, ma ha in White, secondo me, come dire, il giocatore che secondo me era quello che sembrava dovesse portare più punti e diciamo essere il più, perché ce ne sono alcuni che hanno caratteristiche secondo me un po' più difensive, come Derek Lively 2, come Lively the Second, come si chiama il lungo bianco?
Filipowski.
Filipowski è un altro che bisogna capire come quello che darà in attacco. Invece Whitehead doveva essere in teoria il giocatore che portava più punti in campo, quindi potrebbe, un'assenza che potrebbe, è più versatile anche, è un'assenza che potrebbe pesare. Poi staremo a vedere. In realtà le ultime così indiscrezioni dicono che Coach Shire sia abbastanza, uno si aspettava che dicessi Coach K, ma in realtà, lo dico ai distratti, Coach K non allena più e da quest'anno non allena più, e il Coach Shire di Duke sembra abbastanza ottimista su un suo rientro presto, non so se, giustamente lo dici, già per l'esordio di stagione.
Esatto, perché ormai, come vi abbiamo raccontato, si iniziano a giocare partite complesse e competitive sin da subito, quindi bisogna avere la squadra al completo, perché poi magari indirizza la stagione un'eventuale vittoria o sconfitta. Arriviamo alla parte fantasy della puntata, che è anche la parte complicata, perché veniamo da una stagione nella quale i sophomore l'hanno fatta da padrone. Abbiamo visto l'esplosione dei vari Johnny Davis, Jaden Ivey, Keegan Murray, che sono volate anche in top 10 del draft, Benedict Mathurin di Arizona, Tari Eason, Kessler, Zach Edey, Mark Williams. E quindi proviamo a fare un po' i Nostradamus, proviamo a vedere quali sono i freshman che magari non hanno brillato tantissimo lo scorso anno, ma che potrebbero esplodere in questa stagione. Noi, per questione di scaletta e comodità, ci siamo fatti una listina, non credo che parleremo di tutti, però ci serve come base, e ce ne sono parecchi di interessanti. Manu, il primo che ti viene in mente è di freshman che potrebbe esplodere quest'anno al suo secondo anno?
Direi Salis di Gonzaga, ma non perché mi abbia deluso l'anno scorso, perché Gonzaga è una squadra, questo lo spieghiamo spesso, ci è capitato di spiegarlo spesso, Gonzaga è una squadra che per policy quasi non butta i freshman sul campo, tranne rari casi, sono successi, ma di solito tende a far crescere i giocatori nel corso del tempo che passano a Spokane, e secondo me Salis fa parte di quei giocatori lì alla Hachimura, cioè il primo anno di Hachimura nessuno quasi sapeva neanche dell'esistenza di Hachimura. Adesso in realtà Hachimura gioca in NBA. Stessa cosa secondo me potrebbe succedere per Salis, che è entrato con grande, come dire, con pompa magna in NCAA perché era un prospetto molto quotato, poi è un po' sparito in una stagione di successo a Gonzaga, dove secondo me il primo anno è un po' quello della recluta, e quindi mi aspetto che l'anno prossimo cresca meglio. Ti dico un altro nome per farti un esempio di quello che secondo me non sarà uguale, che è, e non so cosa ne pensi tu e ti lascio la parola, per dire che il contesto è diverso, ed è Harrison Ingram.
Harrison Ingram, sì,
che è il prospetto di Stanford.
Esatto, il prospetto di Stanford, che il buon Fante settimana scorsa aveva inserito nei suoi quintetti All-American. Sì, lo scorso anno, anzi, lui è uno anche di quelli che ha provato la carta draft in estate, salvo poi tornare. E qua gioca sempre un po' il fattore Pac-12, che col fatto che è sulla costa pacifica e con orari un po' strambi, spesso se la squadra non è di rilievo si perdono le tracce di questo giocatore. Ma Ingram, stiamo parlando di un mancino che non ha il tiro, ma che per il resto riesce a fare tutto, ed ha patito il fatto che Stanford lo scorso anno ha anche subito un anno di transizione. Però è un prospetto interessante, uno di quegli all around che però devono mettere tutto insieme nel loro gioco, e anche un po' molto bravo a fare da playmaker.
Però ti faccio la domanda secca: ti aspetti di più un anno migliore da Ingram o da Salis, per dire?
Secondo me, se parliamo a livello di cifre, me lo aspetto più da Ingram, perché alla fine Gonzaga ha Timme, ha Strouder, insieme a Salis c'è Hickman e c'è anche Rasir Bolton nel backcourt dei Bulldogs. Però diciamo che per rendere al meglio Gonzaga deve puntare sulla crescita dei due suoi sophomore, ovvero Salis e Hickman, perché hanno perso Nembhard e hanno sempre avuto un supporto in cassa, un attacco abbastanza equilibrato, e quindi hanno bisogno di più bocche da fuoco anche per lasciare Tim a fare il suo gioco. Quindi mi aspetto più, diciamo, a livello personale una buona stagione di Ingram, però diciamo Salis è chiamato ad essere un ingranaggio di una squadra che potenzialmente è da titolo. Ormai Gonzaga sono anni che chiude la stagione da numero uno prima di arrivare al torneo, e poi al torneo vediamo come si svilupperà. Manu, qua c'è, io credevo che tu il primo nome che mi facessi era il gemello fratello del tuo vecchio
Chris
amore.
Tu pensai Chris Murray.
Esatto.
Ma allora, no, è sicuramente un giocatore da seguire, è sicuramente un giocatore che anche l'anno scorso ha mostrato di avere carattere. Non so se sarà l'anno dell'esplosione, ma più che altro perché è Iowa quest'anno che è meno forte. Cioè, Chris Murray gioca ad Iowa, e l'anno scorso giocava insieme a Keegan Murray, che abbiamo, ci siamo abbastanza flexati, come dicono i giovani, nel senso che l'abbiamo individuato presto come giocatore da prospetto da NBA. In NBA effettivamente l'hanno scelto e ci è andato. Su Chris Murray io ho tante buone sensazioni, secondo me questo è l'anno per capire se è davvero da NBA oppure no. Di sicuro lo guardo con interesse, temo che la Iowa di quest'anno non gli regalerà le stesse performance che invece ha regalato la Iowa dell'anno scorso a Keegan Murray.
In Big Ten c'è anche RJ Melendez al suo secondo anno, che lo scorso anno ha dato alcuni flash importanti anche con partite sopra i 30 punti. Diciamo che il reparto ala di Illinois è abbastanza stipato, c'è lui, c'è Meyer, c'è anche Terrence Shannon, volendo, se Coach Underwood sceglie un assetto più piccolo. Però Melendez, anzi, potrebbe fare quella stagione che ha fatto Keegan Murray, meno doppia-doppia del giocatore di Sacramento Kings, però è questa ala che si muove benissimo e riesce ad attaccare il canestro con il suo atletismo, ma anche sfruttando gli spazi che gli altri gli aprono. E quindi, dato che Illinois a livello di talento, almeno nel quintetto, c'è, cioè come, perché c'è Meyer, c'è Shannon, ma c'è anche l'altro freshman, Sky Clark, Melendez potrebbe sfruttare, diciamo, gli spazi che si aprono in, in questo attacco. Come detto, di nomi ce ne sono, ci sarebbe l'intero pacchetto di Creighton, che lo scorso anno da freshman.
Beh, lì ad esempio Nembhard sono curioso, vero, di vederlo, perché se c'è qualcosa, perché ci sono un po' di fratelli nella lista, perché c'è anche Johnson di North Carolina, esatto. Puff Johnson di North Carolina, c'è un po' di fratelli eccellenti, ci sono. Interessante vedere come crescerà Nembhard a Creighton, se ha i geni un po', diciamo, del fratello, ci si aspetta un'annata interessante. Creighton quest'anno è una delle squadre da guardare.
Assolutamente, assolutamente. Creighton va vista, perché al secondo anno c'è lui, c'è Arthur Kaluma, che è questo 3-4 che proprio anche, potrebbe anche fare lo small ball 5, che, diciamo, anche gli scout NBA hanno messo sott'occhio, anche lui è il secondo anno. E c'è anche Alexander, che è il compagno di backcourt di Nembhard. Molto, molto interessante come squadra giovane, che ha aggiunto Baylor Shireman, Ryan Kalkbrenner sotto canestro, che è uno dei migliori lunghi stoppatori della nazione. E, diciamo, per una stagione ad alto livello passa anche tanto dalla crescita di questi ragazzi al secondo anno. A proposito di guardie, a proposito di nani, andiamo in sec, perché c'è quello che, dal mio punto di vista, è stato il miglior freshman della scorsa stagione di Tennessee. Non me ne voglia Kennedy Chandler, ma ho un particolare astio nei confronti del suo gioco. Zakai Ziegler, 5'9", quindi sto parlando di a malapena 1,70 m di ragazzo, che però mi sembra molto più calato nel contesto di college basket rispetto a Chandler lo scorso anno, e quest'anno avrà finalmente i galloni del titolare. E sarà interessante, perché la SEC si sta sempre più confermando come conference di alto livello, forse anche capace di sfidare Big 12 e Big 10 a livello di profondità e competitività generale. E è sempre particolare vedere giocatori di quella statura, come se poi se la caveranno in un contesto così atletico, comunque grande, che cerca sempre di avere anche, sì, guardie più grandi.
Va detto che Ziegler l'anno scorso, ogni volta che entrava in campo, uno diceva: ma dai, ma così piccolino. Poi in realtà il suo lo fa, e come, è fastidiosissimo in difesa, tutto sommato in attacco probabilmente abituato, dice la sua, nel senso che si fa rispettare assolutamente, ha anche il tiro, forse non costantissimo, ma ce l'ha. Quindi devo dire che l'anno scorso mi è capitato spesso di dire ma, e dopo i miei ma, quando lui entrava in campo, poi si trasformavano in beh, comunque il suo apporto lo dà e come.
Lo dà e come, è interessante. Vediamo anche con l'infortunio di Cibue se cambia qualcosa. C'è Damion Collins, che viene da un'estate in cui ha messo a ferro e fuoco tutti i ferri delle Bahamas. Damion Collins di Kentucky, lo scorso anno ha giocato pochissimo, sembrava un Willie Cauley Stein, uno lungo, 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 che schiacciava e basta. Vediamo se quest'anno migliora, potrebbe essere uno di quei rim runner molto interessanti. E addirittura Cibo ha detto di essere aperto a giocare leggermente meno, riposarsi un po' di più e lasciar giocare i freak che ha Kentucky, perché non è solo Collins uno schiacciatore pazzo, ma anche Jacob Toppin, che è molto simile al fratello in questo.
Sì, sopra il ferro a Kentucky ci si diverte parecchio, e questo è in dubbio. Poi Collins deve dimostrare molta consistenza laddove invece Shiwe è un professore. Però sì, ci sta l'esplosione di Collins, se l'aspettano sia la Big Blue Nation, sia Calipari, perché quest'anno anche da lì passano le chance di avere una Kentucky da Final Four.
A proposito di freak, se c'è una squadra di freak che volete vedere, è la Connecticut di Dan Hurley, e c'è Jordan Hawkins, che è uno di questi, non il migliore freak, perché quella palma va data ad Andre Jackson, però Hawkins è una guardia anche qua che, a livello di potenziale, se tutto dovesse andare bene, si potrebbe anche scomodare quelle tre lettere NBA che tutti i prospetti, tutti i giocatori vorrebbero vedere accostato al proprio nome. Hawkins è una guardia di 6'5", estremamente atletica, bravissimo anche su entrambi i lati del campo, ma visto diciamo com'era la rotazione dello scorso anno degli Huskies, ovvero quasi tutti super senior in quintetto e non, quest'anno deve ricoprire lui i ruoli anche forse della seconda bocca di fuoco offensiva dietro Sanogo, e quindi è un grande step up che Hawkins deve fare, perché UConn potenzialmente è una squadra che potremmo vedere in top 25 e che potrebbe anche mietere qualche vittima interessante lungo il cammino. Manu, di che altro vuoi parlare?
Ma c'è la coppia forse di Tyrese Hunter, non abbiamo parlato, la coppia giusto. Jeremy Roach e Tyrese Hunter, che sono due giocatori... Poi uno o due nomi proprio fuori dal coro te li faccio, però cioè completamente fuori dalle liste.
Vai, assolutamente, non vedo l'ora.
Allora, Jeremy Roach è... non lo attendo a una stagione eccellente, però è fondamentale per Duke, nel senso che Duke non ha un reparto, un backcourt fornitissimo quest'anno, soprattutto non espertissimo. Secondo me passa sostanzialmente da Roach gran parte della stagione di Duke, non so cosa ne pensi, e invece sono molto curioso di vedere Hunter in un nuovo contesto con un nuovo allenatore, perché si è trasferito subito e andrà a Texas con oddio come si chiama, Chris Bird, e quindi anche lì molto interessante vedere se era un giocatore, perché sono dei giocatori che fanno faville in un contesto e poi spostati dal loro contesto faticano. Chris Bird è un macina giocatori, è uno che tira fuori, però l'abbiamo visto anche con Marcus Carr, non per forza se ti arriva una stella poi deve brillare anche nella tua squadra se il contesto di gioco e lo stile è diverso, quindi sono molto curioso di vedere cosa farà Hunter nella nuova veste.
Ah, se Roach deve prendere un punto di riferimento, secondo me deve prendere il lavoro fatto da Nembhard negli ultimi anni a Gonzaga, perché sarà chiamato a quel ruolo là, ovvero fondamentale su entrambi i lati del campo, grande, diciamo,
Regista, cioè grande, sì,
esatto,
smistatore.
smistatore in attacco, ma che deve poi lasciare i riflettori ai vari Lively, Whitehead. Anche a Kyle Filipowski, ed è quello il ruolo che anche lo scorso anno è stato in grado di fare anche durante la March Madness. È stato lui la grande chiave di Duke, della corsa di Duke fino alle semifinali. Quindi penso che se debba prendere un punto di riferimento, Andrew Nembhard è un gran bel punto di riferimento e debba essere quel tipo di giocatore se Duke vuole fare qualcosa di grande. Manu, vai con i nomi estemporanei.
No, ce n'è uno che è un transfer, che è un finto sophomore. Noi stiamo parlando di tutti i giocatori al secondo anno. Lui in realtà sfrutta l'anno zero, che è quello
Mandato zero.
il mandato zero, esatto, che è Norchad Omier. Adesso non so la pronuncia, mi devono scusare i parenti del giocatore, però che viene da Arkansas State. Quest'anno giocherà a Miami e stiamo parlando di un giocatore davvero interessante, veramente un tuttofare di quelli veramente interessanti. Occhio anche al secondo anno, anche questo è un secondo anno di Graham Aike a Wyoming. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso in occasione della March Madness, perché Wyoming è arrivata la March Madness. Aike è un giocatore di 2,08 metri, credo, che si muove veramente con un'agilità intorno al canestro incredibile, longilineo ma non magrissimo, quindi comunque è più longilineo ma i muscoli li ha, è veramente un giocatore interessante, sono molto curioso di vedere cosa succederà quest'anno, che stagione farà. Te ne dico un altro che non hai nominato, che però conosci bene, che è Bediako, Charles Bediako di Alabama.
Alabama, assolutamente. Bediako e Alabama sono un po' chiamati a un riscatto rispetto alla scorsa stagione. Occhio che c'è Nate Oates che stravede per il nuovo centro da lui reclutato, Noah Clowney, e ci potrebbe essere uno scontro tra questi due sotto Sotto canestro, se siete fan del black metal ad Oklahoma, c'è un sophomore di cui vi dovete innamorare che è Elijah Cortez, questa guardia pallida dai capelli lunghi e neri che sembra un bassista un po' sfigato di un gruppo black metal, ma se vi piace questo tipo di musica, secondo me vi potrebbe anche piacere questo tipo di giocatore. Siamo andati bene, secondo me abbiamo quasi, sì, abbiamo finito tutti la gran parte dei nomi della nostra lista, quindi la parte fantasy è andata. Vedremo quale poi tra questi esploderà, anche perché la scorsa stagione è stata un unicum proprio per questo, perché non ci aspettavamo, anzi alcuni ce l'aspettavamo, ma non ci aspettavamo questa esplosione di massa, che non è una frase, esplosione di massa forse felicissima di questi tempi, ma Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, basketballncaa.com per avvicinarsi con noi all'inizio di questa stagione. Ormai manca meno di un mese, perché la data d'inizio sarà 7 novembre, quindi oggi siamo al 12 di ottobre, quindi è meno di un mese, quindi stiamo arrivando, e anche Manu sta arrivando, non so con che cosa, ma ciao Manu, grazie mille.
Sembra una bella minaccia, stiamo arrivando.
Stiamo arrivando.
È come l'inverno, March Madness sta arrivando, va bene. Yep a tutti.
Con questa conclusione circolare rispetto al mio intro, ci salutiamo, buona Madness, ci sentiamo settimana prossima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.